Cari Butei, benvenuti in casa Hellas. Buongiorno a tutti i tifosi gialloblu, bentornati in casa Hellas per la nostra seconda puntata speciale. Abbiamo detto già nella puntata di lunedì che saremo arrivati con un ospite per parlare di questa finestra di mercato. L'ospite ce l'abbiamo qui, quindi bando alle ciance, ve lo presento subito. Iniziamo subito a fare una rivisitazione di tutto quello che è successo nel gennaio gialloblu dal punto di vista del mercato. Il nostro protagonista di oggi è un giornalista veronese, ha lavorato per tantissime testate locali, ad oggi si occupa principalmente di mercato, ma anche in generale del mondo Hellas per hellasnews.it. Lui si chiama Damiano Conati, è qui con noi per la prima volta. Ciao Damiano, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
Ciao, ciao a tutti e grazie a voi dell'invito.
L'invito quasi d'obbligo, perché avevamo bisogno di qualcuno che mastica tanto, cioè che ha la testa proprio lì dentro, per andare a sviscerare, ho detto, un po' di quelle che sono le trattative successe in settimana, ma soprattutto poi anche per, così, tireremo un po' fuori la sfera di cristallo, Damiano, e cercheremo di capire cosa potrà succedere al nostro Verona da qui in avanti sotto il punto di vista della rosa, dei contratti, degli acquisti e delle future cessioni. Allora, intanto Damiano, parto subito chiedendoti un voto secco al mercato di riparazione e ovviamente una motivazione.
Allora, io darei un voto abbastanza alto, darei un 7,5. Perché il mercato non ha solo le entrate ma anche le uscite, e alcune uscite in casa Hellas non erano scontate, e non do l'otto tondo perché magari si poteva fare qualcosa in più, però è stato un mercato buono, perché comunque Sturaro e Lasagna sono due giocatori che sono nel giro della nazionale. Lasagna c'è ancora, Sturaro c'è stato e potrebbe tornarci, perché comunque alcuni giovani profili che sono stati presi erano interessanti, erano seguiti anche da altre squadre, e poi perché le cessioni, come dicevo, non erano facili in questo mercato qui, perché con la scusa del virus e dei problemi economici di molte società anche minori, parlo proprio del calcio dilettantistico, fanno sì che ci siano pochi acquisti dal basso, e quindi a catena anche le categorie superiori ne risentono, e quindi anche le squadre di B fanno fatica a piazzare giocatori nelle categorie inferiori e non hanno spazio per acquistarne altri. Quindi do questo voto pensando a entrambe le fasi, le entrate e le uscite.
Sì, io sono perfettamente d'accordo con te, Damiano, proprio perché avevo un po' paura che i famosi esuberi, quei giocatori che sono fuori rosa, che alla fine sono unicamente un costo per il Verona, fossero effettivamente molto 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 difficili da piazzare in questo momento. Allora, visto che abbiamo tirato fuori la parola esuberi, ti chiedo, mi faresti un riepilogo generale di tutto quello che è successo, trattative in entrata e in uscita nel mercato di gennaio?
Certo, allora le uscite, partiamo da quelli che hai definito tu esuberi, quindi dai tre giocatori che erano fuori rosa, quindi Laribi, Di Gaudio e Vitale, sono finiti tutti e tre in Serie B, con Laribi che il Verona voleva provare a cedere a titolo definitivo, lui aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ma non ci sono riusciti, poi c'è stata questa opportunità di mandarlo alla Reggiana che l'avrebbe preso solo in prestito e quindi in accordo con il giocatore hanno fatto questo rinnovo annuale e l'hanno mandato in prestito a Reggio Emilia. Mentre Di Gaudio e Vitale sono andati a titolo definitivo, Di Gaudio al Chievo e Vitale al Frosinone. Quella di Vitale è stata un po' la trattativa un po' più lunga, perché col Verona c'era l'accordo totale, nel senso che il Verona lo tra virgolette regalava ancora ad inizio mercato. L'accordo con il Frosinone c'era già a metà gennaio. Sì. Il problema era l'accordo tra il giocatore e il Frosinone, poi hanno tirato la corda fino all'ultimo, sia il giocatore che la società, per vedere di abbassare pretese la società, certo, sì. E invece il giocatore per avere un contratto un po' più lungo di un anno e mezzo. Alla fine hanno trovato questo accordo e poi è nato via Di Carmine, che forse è la partenza che dispiace di più, perché comunque
quella più sanguinosa dal punto di vista del cuore, perlomeno.
Come, scusa?
No, dicevo, quella un pochino più sanguinosa dal punto di vista del cuore, almeno per me.
Certo, perché poi lui era nei 14-15 di Juric, giocava, poi sai, l'anno della promozione in A con Grosso ha fatto fatica, ma con Aglietti
tanta roba,
ha fatto molto bene, poi nei playoff ci ha portato lui il Verona in Serie A, certo. E l'anno scorso comunque i suoi 8 gol in Serie A li ha fatti, sì. E per cui sì, però anche lì posso dire che è stata fatta una mossa splendida, nel senso che lui aveva il contratto in scadenza a giugno,
sì.
E c'era il grosso rischio che questo restasse da separato in casa fino a, appunto, a giugno e poi se ne andasse a parametro zero. Invece Verona è riuscito a cederlo con un prestito oneroso e quindi ci ha pure guadagnato qualcosa. Ha rinnovato il contratto per un anno e quindi a giugno rientrerà. Uh-huh. E poi quando rientrerà a giugno non è detto che lui possa ripartire, cioè sì, forse sì, ma forse anche potrebbe anche restare come terzo attaccante, l'attaccante di scorta, il Pazzini dell'anno scorso,
certo.
Quindi è stata anche una mossa che alla fine non ha scontentato nessuno. E poi ecco, sulle partenze, una che secondo me serviva soprattutto al ragazzo è quella di Danzi, che è andato ad Ascoli, ma Danzi è troppi anni che è a Verona per non giocare, e quindi lui, essendo un 99, ha bisogno di fare un campionato, o in questo caso mezzo campionato, dove può mettersi in mostra, può maturare. Lui ha bisogno di giocare, faceva fatica, poi con gli arrivi, con l'arrivo di Sturaro e con il recupero di Vieira, non avrebbe più visto forse nemmeno la panchina quest'anno. Quindi secondo me quella è un bel prestito per farlo crescere.
Esatto, infatti ti chiedo, scusa Damiano, ti chiedo anche una cosa in questo senso, nei confronti di Danzi.
Sì.
Tu hai l'impressione che sia più un, fra virgolette, cioè con grosse virgolette, più uno Zaccagni o più un Tupta? Cioè è un giocatore che, come dicevi, è lì da tanti anni, che non gioca perché è in attesa di esplodere, o è un giocatore che è lì da tanti anni e non gioca perché, diciamo, non emerge e difficilmente emergerà? Per la Serie A, intendo.
Allora, lui è il classico che ha sempre bruciato le tappe, nel senso che io me lo ricordo quando era nel settore giovanile, giocava sempre la categoria sopra, quando spesso avevano anche 2 anni più di lui,
okay.
Per cui anche in primavera è arrivato che non era in età da primavera, lui doveva giocare nell'Under 17, e il debutto in Serie A l'ha fatto anche quello in un momento in cui poteva stare tranquillamente in primavera, è che poi c'erano varie vicissitudini in quella Serie A maledetta, certo. E quindi per cui lui ha bruciato un po' le tappe. Adesso è vero che nel calcio italiano 21 anni è giovane, se fosse nel calcio inglese sarebbe già maturo 21 anni, però secondo me nell'idea del Verona, altrimenti non l'avrebbero dato in prestito secco, c'è che lui esploderà prima o poi. I numeri li ha sempre dimostrati, deve fare questo salto,
certo.
Che deve, il salto dovrebbe arrivare deve passare anche da questi prestiti. Lo stesso Zaccagni, se ricordi, prima di dimostrare quello che ha dimostrato qui a Verona, è stato a Venezia, è stato al Cittadella,
certo.
E l'età era quella di Danzi adesso, quindi
verissimo.
La speranza è che, ma anche per lui, che possa esplodere, anche perché i mezzi li avrebbe.
Sì, sono perfettamente d'accordo.
Infatti, invece tutta, secondo me, è questo.
È questo, e
probabilmente... A parte che ha un anno in più, però il Tupta che abbiamo visto, eccetera, gli sono state date anche tante possibilità in Serie B. Quest'anno addirittura ha giocato da titolare la prima di campionato con la Roma. Però ad Ascoli non sta facendo benissimo, anche se gioca abbastanza, ma non sta facendo molto bene.
Certo.
Quindi,
certo.
Vedremo, anche perché comunque c'è la possibilità, il tempo per maturare questi ragazzi lo hanno, il Verona ha dimostrato di saper aspettarli, per cui
certo.
Vedremo.
Perfetto, e a proposito di vedremo, ci sono anche state, ho visto parecchi movimenti per quello che riguarda il settore giovanile, quindi l'Hellas non si è mosso solo per la prima squadra, ma movimenti in entrata e in uscita anche per il settore giovanile. Questo conferma che comunque, lo dicevo in una puntata delle scorse settimane, comunque non solo l'attenzione alla prima squadra, ma quello che probabilmente la dirigenza si è accorto è che l'attenzione al settore giovanile per una squadra delle dimensioni del Verona è a dir poco fondamentale per poi costruire tutto quello che può essere il Kumbulla, lo Zaccagni di turno e via dicendo, no?
Certo, io immagino che i responsabili del settore giovanile del Verona a vedere Verona-Roma l'altra sera fossero molto soddisfatti, perché ce n'erano di giocatori nati e formati nel settore giovanile del Verona. C'era Kumbulla nella Roma e poi c'erano quelli a Verona, per cui non c'è dubbio, in questi anni Verona ha lavorato tanto sul settore giovanile e lo dimostra il fatto di avere tanti giocatori in prestito anche nelle categorie inferiori. Se pensiamo anche a Casale, che ad Empoli, quindi primo in classifica, sta giocando e sta giocando titolare nelle ultime partite, ha sempre giocato, per cui e Casale rientrerà alla base, perché anche quello è un prestito secco. Ci sono questi giocatori. Poi il Verona ha anche la fortuna, o chiamiamola bravura, lungimiranza, non so come vuoi chiamarla, di avere il Mantova, che funziona un po' come l'Under 23 della Juve. E quindi qualcuno da mandare a fare il professionista vero e proprio in Serie C conta molto, piuttosto che fare un campionato primavera 2, che per carità sarà bello, sarà poi da soddisfazioni perché sono in zona playoff, anzi hanno una partita in meno, potrebbero andare primi del loro girone, eccetera, ma una Serie C è diversa.
Perfetto Damiano, allora esaurito il capitolo anche che riguarda le giovanili, ritorniamo alla prima squadra. Allora, fra gli acquisti fatti, sono tre gli acquisti, diciamo, che possono avere un impatto immediato in Serie A. Quale di questi tre ritieni quello più utile e quello invece che magari fra i tre ti lascia qualche dubbio?
Allora, il più utile, dico Lasagna. Nel senso che da tanto tempo non vedevamo a Verona una punta centrale di nome. Lasagna è nel giro della nazionale, negli ultimi anni ha fatto bene a Udine e comunque è un giocatore forte, fisicamente forte, e anche apprezzato da Juric. E poi, viste le recenti uscite di Kalinic, credo che sia proprio il più utile in tutti i sensi, proprio anche in ottica futura. Poi lui è vero quest'anno va per i 29 anni, però almeno 3-4 stagioni le può fare ancora tranquillamente bene, perché comunque ha un fisico che glielo permette.
Certo.
Quindi sicuramente Lasagna è un signor acquisto.
Quello invece che ti lascia fra gli altri due un po' più col punto di domanda?
Allora, sono due punti di domanda entrambi, perché sia Bessa che Sturaro arrivano da infortuni entrambi, arrivano da alcune stagioni un po' così così. Diciamo che il punto di domanda maggiore me lo lascia Sturaro, più che altro perché gli infortuni dell'ultimo periodo non sono stati pochi. E allora, le parole di Juric sono chiare, cioè loro tra un giocatore normale ma pronto subito e uno invece molto forte ma infortunato hanno fatto la seconda scelta.
Sì.
Bisogna capire se questo infortunio è recuperabile, quanto ci vorrà, se già adesso lui è a disposizione, se il Verona dovrà aspettarlo ancora. Abbiamo già avuto in casa l'esperienza di Benassi, uh-huh. che non si è ancora visto in campo. La speranza è che non sia un nuovo Benassi, in teoria no, anche perché comunque non ha infortuni, cioè lui ha avuto questo affaticamento muscolare post tiramento che ha avuto a fine anno, quindi in teoria lui dovrebbe già essere a disposizione per questa gara qui. Però bisogna vedere appunto come recupera e come reggerà ai ritmi di Juric, perché poi ci sono gli allenamenti di Juric che non sono propriamente tranquilli.
Dei più leggeri, vero?
sì.
Ok, mentre...
Bessa, secondo me Bessa, sai, potrebbe far bene. Lui, esatto. Lui ha fatto bene i primi mesi al Goiás. Uh-huh. Poi c'è stata la pandemia, poi... quando ha ricominciato il Goiás andava malissimo, ha cambiato tanti allenatori, si è infortunato ad ottobre, quindi ha fatto questi due mesi fuori, però lui la prima parte della stagione l'aveva fatta molto bene, secondo me anche con la Roma ha dimostrato di avere ancora i numeri e il senso della posizione, poi lui conosce già Juric. Alle prime uscite mi sembrava un po' sovrappeso, ma magari era la mia televisione che mi dava l'immagine così, però adesso a parte gli scherzi, secondo me se lui riprende il ritmo è un giocatore importante, tanto che hanno deciso di tenerlo, c'erano delle offerte dalla Spagna, dal Portogallo per lui, soprattutto il Valladolid lo voleva, ma alla fine hanno deciso di tenerlo ed è stato lui alla fine l'acquisto sulla tre quarti.
Io sono un tifoso di Bessa, cioè nel senso sono uno di quelli che spera che Bessa sia tornato al Verona con la testa a posto per riuscire a mantenere quelle qualità che ha mostrato nel tempo, che è stata un po' sempre il suo limite, no?
Esatto.
Anche qui a Verona benissimo in Serie B, poi in Serie A vari problemi con Pecchia e via dicendo, anche al Genoa i primi mesi bene, poi in picchiata, Goiás l'hai appena detto tu, quindi ora c'è la speranza che sia un po' maturato il ragazzo e quindi che si riesca a vedere qualcosa di più nel tempo. Allora, questo è un po' tutto quello che è successo nel mercato e io pensandoci rimango molto sorpreso positivamente, perché l'impressione è che proprio si sia passati da un tipo di gestione in cui il prestito secco era una parte importante delle acquisizioni al momento attuale in cui il prestito secco non esiste più. Magari ci sono dei diritti di riscatto un po' elevati, però comunque il Verona non lavora più sui prestiti secchi, cerca un po', come lo stesso Juric aveva accennato, di costruire uno zoccolo duro, diciamo così, di giocatori di proprietà con delle determinate qualità a cui poi anno dopo anno aggiungere qualcosa. È la strategia corretta, Damiano? È questa la via giusta?
Se lo sapessi non farei questo.
Faresti
lavoro.
DS.
Sarei direttore sportivo anch'io. Allora, innanzitutto la strategia è una strategia nuova per il Verona, sì. Perché ad esempio in questo mercato di gennaio hanno preso giocatori pronti. Mm-hmm. Cioè se tu guardi questi tre, difficilmente, anche dovessero riscattare Sturaro, difficilmente questi sono giocatori da valorizzare per poi rivendere. Anche il contratto lungo fatto a Lasagna dimostra che è un investimento, tra virgolette, a perdere. Certo. Cioè un investimento a favore del Verona dal punto di vista sportivo, perché poi lui diventerà, cioè invecchierà ed è difficile trovare una squadra che ti dia più soldi di quelli che hai speso. Per cui sono tre investimenti strani, non da Setti, non da Verona degli ultimi anni. Può essere interessante. Anche l'anno scorso era successa una cosa simile, però nei quattro presi l'anno scorso, quest'anno erano solo tre, dei quattro l'anno scorso il quarto era Lovato, che quindi era un 2000 semi sconosciuto sul quale effettivamente potevi pensare di lavorare per poi rivenderlo per un discorso di plusvalenza, cosa che probabilmente accadrà. Quest'anno proprio non c'è stato nessun acquisto in questo mercato di gennaio in questo senso. Il discorso invece dei prestiti, allora io sono d'accordo con Juric per il discorso dello zoccolo duro e che è meglio avere giocatori di proprietà. Poi anche lì sono rischi grandi, perché hai visto con l'Aribi di Gaudio e Vitale erano acquisti a titolo definitivo e poi te li sei trovati sul groppone con un allenatore che è arrivato successivamente che non li voleva più, e a quel punto lì forse era meglio se fossero stati in prestito. Sono sempre decisioni, di certo uno zoccolo duro serve, e adesso di fatto c'è, perché 15-16 giocatori del Verona sono di proprietà o lo diventeranno obbligatoriamente tra pochi mesi, ma sì, sono di proprietà, per cui indubbiamente è una novità, perché il Verona ha sempre operato con prestiti. Ricordo solo Sogliano negli ultimi anni, che odiava il prestito secco,
sì,
e ha sempre lavorato almeno per inserire un diritto di riscatto anche altissimo, stile Iturbe, ma è riuscito sempre a inserirlo. Per cui sono mosse di mercato, potrebbero essere intelligenti. Poi se guardiamo, mi viene in mente così nella chiacchierata, il Verona-Juve dell'anno scorso che vinci 2-1, quel Verona-Juve lì i due gol li hanno fatti Borini e Pazzini, che tutti sapevano che sarebbero andati via, certo, a giugno. E forse qualche prestito secco che serva ad alzare il livello della squadra e a quel punto ad alzare il livello anche dei giocatori che hai in rosa potrebbe anche non guastare.
Certo.
Però tutto sommato è bello sapere di avere giocatori in rosa che sono di proprietà. Io non credo tanto in quei giocatori che dicono che sono in prestito secco e che quindi si impegnano meno perché sanno che andranno via. Non credo proprio, cioè un giocatore si impegna perché è il suo lavoro, per
mettersi in luce anche, no?
Poi con Juric credo che sia difficile che possa accadere una cosa così. Per cui sono scelte che anche fatte probabilmente per accontentare il tecnico.
Esatto.
Perché Juric è un martello,
sì.
Io non so, nessuno di noi sa come siano le sue chiacchierate con D'Amico, però se è come è con la stampa credo che non sia facile da gestire.
No, però sembra vadano abbastanza d'accordo, no? Cioè questa è l'impressione che lascia trasparire Juric, sembra che ci sia che si lavori sulla stessa strada, quindi che ci sia un certo tipo di accordo.
Sì, sì.
E già che siamo sulle considerazioni relative allo stato attuale della rosa, ti chiedo, li vediamo uno per uno, tre personaggi, la situazione di tre personaggi che hanno caratteristiche e situazioni completamente diverse. Allora, il primo è Ilic, che fino a un paio di settimane fa si sapeva che c'era un diritto di riscatto, si sapeva che c'era un diritto molto alto, un controriscatto ancora più alto, ma non c'erano effettivamente delle cifre. Sono uscite invece delle cifre su Ilic, giusto Damiano?
Sì, sono uscite dalla Serbia in realtà, cioè non è stato né il Verona né il City a comunicare nulla. E alcuni siti, portali internet serbi hanno parlato di queste cifre dopo che appunto il ragazzo è esploso e in Serbia se ne parla già come possibile titolare per la nazionale serba cioè non under 21.
Sì.
E quindi sono uscite queste cifre che effettivamente sono alte, perché sono 12 milioni per il riscatto da parte del Verona e 25 per il controriscatto del City. Allora, già partendo dal controriscatto io la vedo dura, nel senso che il Manchester City è in mezzo a tutte queste cose del fair play finanziario. Secondo me è difficile che loro possano spendere tutti quei soldi per Ilic. Ma anche i 12 milioni del Verona sono tanti. Anche perché è vero che Juric stravede per lui, ha anche dichiarato di recente che se avesse i soldi se lo comprerebbe lui,
sì, esatto,
a titolo personale. però sono tanti, anche perché ha 19 anni, quest'anno ne fa 20, e bisogna vedere se si confermerà, se resterà il giocatore che abbiamo visto in questo periodo, che indubbiamente è forte, però sono tanti, 12 milioni.
Sì, 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 assolutamente. Invece abbiamo un altro personaggio che è lì in panchina, ha giocato qualche sprazzo a inizio di campionato, che è Setin, che sta prendendo un filo di polvere lì seduto vicino a Juric, che se non sbaglio anche questo rientra fra virgolette fra gli obblighi di riscatto del Verona, sì, no? Se non sbaglio nel momento in cui la Roma pagherà la rimanenza per Kumbulla, scatterà automaticamente l'obbligo di riscatto a 8 milioni, quindi è un giocatore del Verona, giusto?
Allora,
o sbaglio,
su questa cosa,
ti chiedo,
questa cosa,
ti
onestamente è difficile dirlo, nel senso che la clausola, la fortuna che la Roma sia quotata in borsa, mm-hmm, fa sì che tutte le trattative che la Roma fa debbano essere rese note,
okay,
con cifre, cioè deve essere tutto alla luce del sole. E nel contratto, nella trattativa su Kumbulla, c'è chiaramente scritto che Setin, c'è questo obbligo di riscatto da parte del Verona al verificarsi di determinate condizioni.
Okay.
Queste condizioni non sono rese note, ovviamente. Per cui, onestamente, non so dirti, perché proprio non ce l'hanno detto, non è scritto da nessuna parte, non l'hanno comunicato, quali siano queste condizioni. Perché potrebbero essere condizioni dettate dalla presenza, da gettoni di presenza suoi o minutaggio, eccetera, o anche semplicemente in caso di salvezza del Verona.
Sì.
E quindi non c'è stato comunicato, c'è questo grosso dubbio che effettivamente se le condizioni sono la salvezza del Verona, come per Barak, per Magnani e per Ceccherini, le cui condizioni per l'obbligo di riscatto sono quelle,
sì,
allora anche Setin è di fatto un giocatore del Verona per una cifra onestamente troppo alta, perché sì, 8 milioni mi sembrano tanti, però, sì, però non sono rese note queste cose, per cui noi non sappiamo di fatto quali siano le condizioni per la permanenza di Setin a Verona. Di certo Juric non l'ha più visto, per cui non sta giocando, il giocatore era anche scontento, però rimane,
sì,
lì.
Si era parlato, no, Damiano, anche di una sua eventuale partenza a gennaio, comunque cambio di sponda in qualche modo per farlo giocare o per fargli trovare spazio.
Sì, sì, sono state voci, però non hanno trovato conferme. Io sentivo anche dei colleghi di Bologna dove dicevano che poteva andare al Bologna, ma in realtà non... No, nel senso che sono uscite queste voci, però non hanno trovato conferme da nessuna parte.
Ok.
Non saprei, lui in questo momento mi sembra la sesta, settima scelta, addirittura settima,
sì,
scelta in,
sì,
difesa.
Sì, sì. Assolutamente.
Ne giocano tre. Secondo me difficilmente vedrà ancora il campo. Il problema è che se poi verrà effettivamente riscattato, è un giocatore di proprietà pagato moltissimo. Mm-hmm. Che va rivalorizzato, rivalutato, stile Stepinski, quindi poi si vedrà cosa accadrà con lui.
Il terzo che ti chiedo è il nostro simpatico Empereur, che ha coronato il suo sogno di andare a giocare per il Palmeiras, non ha neanche tanto sbagliato perché ha vinto la Libertadores domenica e così ne esce anche bene. Allora, anche per Empereur sta giocando, ha giocato comunque, no? Anche le due semifinali di Libertadores le ha fatte tutte, anche i quarti se non sbaglio, quindi è un giocatore che viene preso in considerazione al momento. Se fosse oggi, probabilmente il Palmeiras lo riscatterebbe. A che condizioni invece Empereur è in prestito? Cioè, c'è un diritto di riscatto già fissato?
Sì, sì, sì. Allora, beh, faccio una premessa, questo è un affare incredibile di D'Amico, perché l'ha pescato a parametro zero, non giocava nel Foggia, e sì, è un affare di quelli veramente inaspettato, perché poi lui, è vero che Juric ha la bacchetta magica, ma già con Aglietti si era visto che aveva dei numeri, che poteva comunque starci, con Grosso aveva giocato anche poco. E allora lui l'hanno ceduto intanto in un con un prestito oneroso di 500.000 euro e quindi già quelli sono soldi tutti guadagnati dal Verona, perché avendolo preso a zero. E lui ha l'obbligo di riscatto da parte del Palmeiras a giugno in caso del 50% delle presenze. Allora, finora il Palmeiras, da quando lui è là, ha giocato 25 partite e lui ne ha giocate 13, per cui siamo già sopra il 50%.
Okay.
E tieni presente che poi si è fatto male, si è slogato una caviglia, ha avuto il Covid, quindi forse ne avrebbe giocate anche di più. E secondo me il Palmeiras non sta facendo calcoli, nel senso che è successo, ma già in finale di Coppa Libertadores lui ha giocato un minuto.
Sì.
Per cui quella è contata presenza.
Certo.
Se una società non volesse spendere quei soldi, dice all'allenatore di non farlo giocare un minuto.
Okay.
E per cui...
Quindi quanto incassiamo fondamentalmente?
Me, si pensa, anche perché comunque non sta male economicamente, ha vinto la Libertadores, quindi comunque si tratta di una delle società più importanti in questo momento del Sud America. In Brasile sta abbastanza bene, poi in classifica sono alti, sono quarti, quinti, vogliono qualificarsi per la Libertadores dell'anno prossimo, ma sono in una posizione di classifica comunque buona, per cui potrebbe anche essere riscattato. C'è questo eterno problema legato al mercato brasiliano, che è legato alla moneta locale. Al Real brasiliano, che 4, 5, 6 anni fa valeva 1 a 2 rispetto all'euro, adesso siamo a 1 a 5, 1 a 6.
Okay.
Per cui questi cambi di valuta che cambiano di anno in anno così tanto fanno sì che dei giocatori che magari potevano riscattare a poco, improvvisamente per il Real brasiliano diventino cifre altissime. Anzi, è meglio il mercato contrario, comprare in Brasile, dove se viene svalutata la moneta riesce a portare a casa giocatori a meno soldi.
Sì, vero. E a quanto è il riscatto di Empereur?
2,5.
Ah, 2,5, ok.
Quindi per un totale di 3 alla fine, se riusciranno a completare l'operazione, perché appunto 500.000 è già arrivato.
Ok, perfetto. Allora, abbiamo chiuso anche... questo il dubbio riguardo a Empereur, che mi mancava, devo dire la verità. E quindi adesso ti chiedo di tirar fuori la sfera di cristallo, perché guardiamo un attimino a quello che succede e succederà. No, adesso l'ultima cosa che c'è da fare per la dirigenza relativamente alla rosa di quest'anno sono tutti quei contratti che hanno scadenza 2022, quindi in teoria bisognerebbe arrivare alla prossima estate con un rinnovo già in tasca. Sono i vari Zaccagni, Silvestri e via dicendo. Queste vicende, cioè la società, sappiamo, ha già cercato di lavorare per il rinnovo di Zaccagni, c'è stato qualche tira e molla probabilmente, così anche si è intervenuto il procuratore anche pubblicamente per smentire determinate voci di una cessione già fatta a 10 milioni, così insomma è un attimino la questione un po' più complicata in questo momento, no? Dal tuo punto di vista cosa succede? Zaccagni andrà via a fine stagione, giusto?
Allora, mi dispiace, nel senso che
a tutti.
Secondo me sì. Mi dispiace perché Zaccagni è un giocatore nato nel Verona, è vero che è arrivato, non è cresciuto come Kumbulla da bambino, però è arrivato che era molto giovane. Però sì, le ambizioni, le possibilità di giocare in palcoscenici importanti lo porteranno via da Verona. Secondo me, guarda, non hanno chiuso con il Napoli a gennaio, o non hanno ufficializzato la cosa, perché semplicemente perché il Napoli sa che l'allenatore l'anno prossimo non sarà Gattuso.
Ah, certo.
Anzi, le vicende sono abbastanza note e già in questi giorni De Laurentiis ha contattato Sarri facendo arrabbiare Gattuso, eccetera eccetera. Quindi andare a comprare un giocatore che magari l'allenatore nuovo non vorrà, perché giocherà in un modo diverso e magari non gli sarà utile, secondo me il Napoli si è fermato un po' su quello. Però una chiacchierata col Verona l'ha fatta, l'ha confermata anche Setti, in un'intervista a Radio Kiss Kiss ancora a dicembre, il Verona e il Napoli si sono parlati, se potrebbero anche aver già trovato un mezzo accordo senza scriverlo così verbale, e poi Giuntoli e Setti si conoscono, hanno lavorato insieme a Carpi, per cui secondo me è possibile che lui vada veramente a Napoli. Chiaro che bisogna capire chi sarà l'allenatore,
certo,
perché poi se cambiando modulo magari un trequartista mezzo esterno con Mezzaccagni magari non può piacere. Parlavo con i colleghi di Roma, mi dicevano che Simone Inzaghi e Tare avevano parlato di Zaccagni, ma poi l'avevano scartato perché era troppo esterno per il gioco della Lazio.
Ok.
E per cui chissà, cioè magari anche a Napoli stanno facendo queste valutazioni. Di certo non sui 10 milioni, si parla di cifre più alte,
ecco, stavo,
intorno ai 14-15.
Stavo proprio arrivando lì, cioè adesso togliti i vestiti da giornalista, mettiti in giacca e cravatta e fai il DS. Parliamo di soldi adesso, perché la cosa che non torna a nessuno è proprio questa. Cioè abbiamo venduto l'anno scorso Rachmani, che era appena arrivato, quindi l'abbiamo venduto dopo 4 mesi buoni di Serie A, non di più, ed è un difensore che ha 26 anni. Sì. Quest'anno vendiamo Zaccagni, che è attaccante, che è nell'anno della conferma, quindi il secondo anno buono in Serie A che fa, ha la stessa età, è nazionale, è italiano, e vendiamo pure lui a 14 milioni. Ma ci sta?
No, però ti rispondo così. Tu convinci Tinti e Pari, procuratori di Zaccagni, a rinnovare il contratto e poi il cartellino di Zaccagni arriva già a 25.
Ok.
Però finché lui ha il contratto che scade nel 2022, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro. E nel senso che poi se lui non vuole rinnovare col Verona, il Verona si trova costretto a venderlo alle cifre che riesce, cioè al massimo che può.
Certo.
E è quello, è questo contratto.
E quindi tu a questo punto, Damiano Conati, DS del Verona,
sì,
cosa devi fare per rinnovare il contratto di Zaccagni? È una questione di denaro, cioè devo alzare...
Bravo.
Lo stipendio annuale, punto.
Bravo.
E qual è il rischio nell'alzare lo stipendio annuale di Zaccagni? Qual è il rischio nel dire, ok, tanto so che lo vendo, questa è l'idea, che problema sì, c'è a dire ti do 1,5 all'anno per i prossimi 4 anni?
Bisogna, allora, probabilmente non c'è il problema, nel senso che magari il Verona ci ha già provato, cioè noi non possiamo saperlo queste cose qua. Magari ci ha già provato, ma magari il giocatore, non, più che giocatore, i suoi agenti non ne vogliono sapere.
Chiaro.
Cioè questa cosa in questo momento non ci è stata comunicata. Magari il Verona ha un'offerta più alta rispetto al contratto attuale, ma rispetto anche ai parametri che ha il Verona adesso, perché il Verona non ha parametri da grande squadra, si parla che il massimo a cui può arrivare un Verona è 1 milione di euro netto, che è quello che guadagna Lasagna, per intenderci, sì. Per cui magari il Verona può aver superato anche i suoi parametri, può aver dato anche molto di più a Zaccagni rispetto a quello che riceve oggi, però se gli agenti sanno che se non rinnova riescono a piazzarlo in una big più facilmente, magari sono loro che fanno muro. Sono ipotesi, perché non siamo dentro, cioè io le sto dicendo perché ti dico che può essere successo quello, però Non siamo noi nella stanza di bottoni,
sì,
purtroppo
sì,
quella camicia da DS non ce l'ho indosso, però potrebbe essere quella l'ipotesi più accreditata.
Okay.
E lui sa che se rimane così riescono a venderlo a 14-15, quindi è molto più facile da vendere rispetto a un 25 milioni.
Sicuramente.
Che poi con i tempi che corrono, chi ti dà 25 milioni per Zaccagni? Mentre 14-15 riesce a trovare il Napoli di turno.
È più abbordabile sicuramente.
Certo.
Chiaro. Capitolo Silvestri, è il numero 2 in lista partenza?
Ahimè sì, sai, ha 30 anni. Lui di fatto non ha mai giocato in una big e avere qualche telefonata da Roma fa piacere. La Roma effettivamente è l'unica società in questo momento che è in cerca di un portiere. C'è anche l'Inter volendo, che ha bisogno di un vice, ma sì, la Roma ha bisogno di un primo. E quindi,
che, visto Handanovic di ieri sera, magari c'è il rischio anche che serva un primo, la papera che ha preso Handanovic ieri sera.
È difficile spodestare Handanovic. No, no, guarda, allora ci aveva, te lo dico, questa è una cosa che non ne avevamo mai parlato, cioè non è mai uscita sui giornali, eccetera. Ci aveva fatto un pensiero la Lazio l'estate scorsa, perché Stracoscia era da solo, serviva un vice di valore che potesse anche giocare. E la Lazio ci aveva pensato, però poi il Verona ha rinnovato, perché il Verona è riuscito a rinnovare di un anno con Silvestri, quindi ad allungare il contratto, e quindi poi la Lazio ha trovato l'affare Reina e quindi è finita lì. Okay. Adesso la Roma è seria la cosa, perché poi Mirante è vecchio, non me ne voglia, non è cattivare, è vecchio per il calcio, ecco. Certo. E gli altri due che ha in rosa la Roma, che sono Paolo Lopez e Olsen, non sono giocatori da Roma, hanno fatto male, hanno dimostrato di non reggere la pressione, e quindi la Roma deve cercare un portiere di livello, e in questo momento Silvestri è uno dei migliori portieri della Serie A,
assolutamente,
sai, però ha 30 anni, per cui anche l'offerta che chiede, cioè i soldi che chiede il Verona, che non si va sotto i 10 milioni, è vero che un portiere può giocare tanto, però 10 milioni per un trentenne non sono pochi.
Okay.
Non lo so, potrebbe essere effettivamente, come hai detto tu, il numero due in lista partenze, però non è così scontato il suo addio, eh?
Sì, proprio perché c'è una richiesta abbastanza elevata, insomma,
sì,
dal punto di vista economico.
Sì. Poi il fatto che il Verona si sia tutelato andando a comprare un portiere titolare, cioè scusa, sì, che era titolare in patria, ma un portiere di proprietà come vice, fa anche riflettere, nel senso che aver preso Pandur, averlo pagato 2 milioni e mezzo, quindi non proprio poco,
chiaro, certo.
E averlo per tenerlo in panchina, potrebbero essere anche delle scelte strategiche per il futuro. Ad esempio, quando prima parlavamo dei prestiti, è molto più comodo avere un portiere di riserva in prestito secco e mandare i tuoi giovani a giocare, come sta succedendo con Chiesa alla Virtus, o Tosi al Mantova, cioè mandi i tuoi giovani portieri a giocare e ti tieni il tuo portiere di riserva, che è il Radunovic dell'anno scorso, chiaro, che non è tuo, sì, ma tanto deve fare la riserva. In questo caso hanno scelto di avere un portiere di riserva di proprietà, su cui lavorare, su cui investire, eccetera, che potrebbe anche essere una scelta in ottica futura.
Addirittura anche il terzo portiere di proprietà è stato addirittura allungato il contratto quest'anno.
Ma quello è una scelta di spogliatoio, cioè Berardi, certo, è simpatico, certo, tiene sul gruppo, certo, è proprio colui che tiene lo spogliatoio unito com'è. Quei personaggi lì servono, quelli che ti danno, il classico uomo spogliatoio, il troianiello, sì, sì, di qualche, sì, anno,
esatto,
fa,
esatto.
quei personaggi lì servono tanto, e lui su questa cosa è clamoroso, è simpaticissimo, lui, sì, è amico di tutti, è veramente, e gli hanno rinnovato 3 anni, non è normale per un terzo portiere un rinnovo così lungo,
assolutamente.
Spesso il terzo portiere metti uno, o un giovane o uno che è cresciuto nel tuo vivaio, così non occupa
o anche
posto,
un cartonato alle volte, no?
Ma anche perché così non occupa posto in lista,
esatto,
invece sì, va a occupare uno dei 21 slot disponibili, certo, che se ci pensi
non è poco
però sono scelte secondo me belle. A Juric ci è piaciuto molto, l'ha anche sottolineato in una conferenza,
sì, esatto. Ok, allora abbiamo capito che con la tua cravattina da DS del Verona tu mi vendi Zaccagni, mi vendi Silvestri, ma Di Marco, cioè, me lo tieni, cioè lo riscattiamo, no?
Allora, intanto sfattiamo il mito che l'Inter ha il controriscatto. L'Inter non ha nessun controriscatto.
Assolutamente no. L'avevo già,
chiaro,
l'avevo già segnalato.
Sì. Fa comodo agli interisti dire che è così, ma non è vero.
Non è così.
Ma sì, ma Di Marco, sai, sono 6 milioni e mezzo, perché all'inizio si parlava di 8,
sì,
e poi alla fine sono 4 più 2 e mezzo di bonus, alla fine, ma bonus da raggiungere facilmente, 6 milioni e mezzo, con 6 milioni e mezzo ti porti a casa Di Marco.
Di corsa.
E visto anche il campionato di Lazovic di quest'anno, che per colpa del Covid, di infortuni, di tante sfortune, della preparazione non avuta, però con la nazionale serba che lo convocava sempre, e ti ha dimostrato che non è immortale Lazovic e non può fare il campionato eccelso dell'anno scorso. Uno come Di Marco me lo porterei a casa subito a quelle cifre, anche perché adesso a giugno ti entrano i soldi che non sono entrati ancora di Kumbulla, che non sono entrati di Amrabat, e quindi il Verona ha potere d'acquisto. Ci sono dei riscatti un po' pesanti, perché Barak 6 milioni, Magnani 3,5, Ceccherini 3, arrivi 12,5. Se fai un piccolo sforzo con altri 6,5 di Di Marco, con due cessioni come quelle lì, appunto, di Amrabat e Kumbulla, ti questo, porti a casa quattro giocatori di valore.
Mi tieni Di Marco, perfetto.
Allora, io sì, ecco, la cravattina da DS direbbe Di Marco subito, ma secondo me il Verona lo porta a casa. Sai cosa? Mi fa un po' paura l'idea che ci sia questo riscatto, che non è un obbligo, è un diritto, e che magari il Verona non provi a non riscattarlo e andare a parlare con l'Inter per abbassare il prezzo. Che a quel punto lì basta che Conte si impunti e non vuole più dartelo, il Verona magari rischia di perderlo. Con Gunther è andata bene, perché Gunther avevi questo riscatto a 4,5, il Verona ha detto non lo riscatto ma poi vado a parlare, e se l'è portato a casa alla metà. Con Di Marco
è un rischio un po' più grande, no?
Sì, ma perché c'è Conte, e Conte lui difficilmente, se guardi anche i mercati estivi dell'Inter, lui fa i ritiri con 40 giocatori, se li tiene tutti in casa, tutti in corpo fino all'ultimo minuto, e poi dice ok, potete cederli. Si è tenuto addirittura Salcedo fino all'ultimo giorno del ritiro, senza, cioè non giocava neanche la partitella nell'allenamento,
senza una minima motivazione, assolutamente.
Quindi ti dico, io Di Marco proprio per questo lo porterei a casa.
Sì, guarda, io consigliavo di prendere la macchina domani ad Amico e di andare subito a Milano, versare quei soldi lì, guarda, tienili già, li hai già, quando scatta il giorno li versi in banca e sei a posto, cioè di farlo domani, perché effettivamente quest'anno abbiamo visto una crescita di questo ragazzo che è esponenziale, credo che sia proprio il tipico giocatore da Verona, no? Quindi quello che magari difficilmente può aspirare a una big con un posto da titolare o da protagonista in una big, ma che per una squadra delle dimensioni del Verona è un giocatore che riveste un'importanza di quelle elevate.
Sì, se ci pensi, lui quest'anno ha fatto tre errori madornali, che ci sono costati tre gol contro Parma, Crotone e Napoli.
Napoli.
Che fosse stato un Supraien qualsiasi, il tifoso l'avrebbe aspettato fuori dallo stadio.
Sì.
Ma uno come Di Marco non può dirgli nulla, perché si impegna alla follia, perché l'ha detto Juric, lui a Di Marco chiede di correre un chilometro in meno, perché ne corre di più di quelli che dovrebbe. E poi ha anche comunque una tecnica, dei numeri che sono da
buon giocatore. Gran piede,
come hai detto tu, non è da big probabilmente,
sì.
però è forte,
sì, assolutamente.
Se lo riscattassero sarebbe un affare. C'è questo dilemma Covid, che bisogna capire quante perdite ha avuto il Verona legate appunto a questa pandemia, a questi problemi che ci sono stati,
sì,
a quel
mancanza
punto
di introiti.
Quanto il Verona è disposto a spendere di quei soldi che sono entrati dalle cessioni. Poi venderai Zaccagni, e entrano quei soldi e magari li puoi reinvestire, anche se secondo me i soldi di Zaccagni serviranno su lasagna.
Siamo a giugno adesso, abbiamo venduto Zaccagni, Silvestri, e abbiamo tenuto Di Marco, ok? Adesso quindi mi devi prendere un portiere, perché non è che possiamo iniziare la stagione col piccolo Pandur, cioè sì, investimento, però magari servirà un portiere di un certo livello, comunque magari per dare ancora un po' di respiro a Pandur, e poi mi devi prendere anche un trequartista perlomeno, perché magari io il sogno che Bessa faccia il salto di qualità e abbia un grande futuro nel Verona, però un altro lì ci serve. Lo prendi Gaston Ramirez?
Più di uno. Allora, non solo, cioè, Zaccagni, ma Colley e Salcedo torneranno
alla base,
secondo me, perché comunque lì sulla tre quarti, vabbè, ammesso che Juric vede Barak trequartista, quindi sulla tre quarti ti ritrovi con Barak, ti ritrovi con Bessa, ma va comprato qualcuno. Guarda, secondo me il Verona e Juric sognano il colpo che l'Atalanta ha fatto con il Papu, che ha fatto con Ilicic, quindi quei tra virgolette vecchi, sì, che non sono poi tanto vecchi, perché sì, poi quando l'Atalanta li ha presi avevano 30 anni, 29, quell'età lì, che magari hanno dato quello che potevano dare nelle loro squadre, che adesso hanno voglia di cambiare aria, e per i quali non è arrivata nessuna offerta dagli Emirati Arabi o dalla Cina o da mercati del genere. E quindi Ramirez sarebbe proprio il profilo,
sì,
perché si svincola al 30 di giugno, perché ha 30 anni, perché comunque lui ha una tecnica di base, ha un'esperienza in nazionale uruguayana, perché piace, perché a Juric piace. Ramirez potrebbe essere il giocatore giusto, anche perché non vorrebbe grandi cifre, si resta su quel famoso milione di euro di cui parlavamo prima.
Uh-huh.
Bisogna capire però se c'è qualche offerta faraonica che arriva. Fortunatamente la Cina ha chiuso i rubinetti,
sì,
però
restano gli Emirati, magari
l'Arabia Saudita,
che...
il Kuwait, qualche, sì, sultano di non so cosa potrebbe ingolosire.
Ok, e però sarebbe il profilo giusto per il Verona, come dicevi, no? Per cui io, guarda,
sì, se guardi l'Atalanta, cioè se il Verona continua a dire di no, continua a dire noi abbiamo la nostra strada, non è vero che siamo come l'Atalanta, però di fatto tante cose sono simili,
sì, 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 sì.
E quindi anche lì portarsi a casa un trequartista del genere sarebbe un gran colpo. E poi io vedo anche che un trequartista stile Zaccagni, uno poco conosciuto, che magari arriva dalla Serie B o che magari arriva dal mercato estero, da valorizzare, perché poi deve rimanere quella cosa della plusvalenza.
Sì, 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 chiaro.
Nomi non lo so, nel senso che adesso è prematuro, non ci sono nomi.
No, certo, ti ho fatto Gaston Ramirez proprio perché era uscita fuori questa cosa, essendo lui a scadenza di contratto, quindi parametro zero, e quindi ho detto lui perché personalmente anche a me è un profilo che piace molto. Però mi piace molto anche Miguel Veloso, e quello me lo devi rifirmare 100%, cioè non ci sono storie, bisogna clonarlo possibilmente, farne 3-4 e tenerne qui uno per i prossimi 50 anni.
Allora, io credo che non ci siano problemi. Secondo me l'unico problema è Veloso, nel senso che se lui dice ragazzi basta, sono stanco, non ne ho più voglia, voglio cominciare a studiare per diventare allenatore, boh, qualsiasi cosa, magari è lui che dice basta. Ma se, allora, Juric ha un contratto di altri 2 anni e mezzo, lui ha firmato per 3 anni, per cui Juric, con la permanenza di Juric, è ovvio che chiederà che Veloso resti, anche magari come semplice riserva, non è detto che faccia il titolare, però come chioccia lì in rosa uno come Veloso serve. E per cui secondo me Veloso, se resta Juric, resta. E l'unico dubbio è Veloso, cioè se lui vuole continuare a giocare. Lui è dell'86, perché quest'anno fa 35 anni.
Sì.
Potrebbe anche scegliere di smettere.
Speriamo di no. Io mi auguro pesantemente di no, perché al momento quando lo vedo giocare, per me è pura, quel piede lì è pura poesia, quindi io andrei avanti con un Veloso per anni e anni.
Allora, bisogna vedere com'è il polpaccio. Sul piede sono,
certo,
d'accordo con te,
certo,
il maledetto polpaccio, certo, che non l'ha mai tenuto tranquillo in tutta la sua carriera, in questo anno l'ha già tenuto fermo 2 volte, e tutte e 2 le volte per 40-50 giorni.
Sì, 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 sì.
Sul piede non si discute.
Sul piede non si discute. Allora, ultima cosa velocemente per chiudere, poi ti lascio andare, Damiano. Sì. Adesso puoi toglierti la cravatta da DS,
vai,
ma devi toglierti anche i calzini, perché mi fai da presidente adesso.
Okay. Era meglio il DS.
Okay. Lo so, però sei qui per fare un po' tutto, quindi me lo fai sto centro sportivo? Non è una cosa che ha a che fare con il mercato, però prima, quando parlavamo di Atalanta, mi è venuto in mente, ho detto adesso a sto punto, se hai fatto d'amico fai anche Setti e ti becchi la domanda.
Allora, di certo Setti ci sta pensando, di certo alcune mosse le ha fatte in passato, lì al Forte di Lugagnano, l'anno scorso ha provato a buttare avanti un discorso col Paianini Center, lì a, sì. A Verona, in zona prima di San Massimo, dove c'è lo stadio del rugby.
Sì, sì.
E, ci ha provato a buttare avanti un discorso, vedere se c'era la possibilità di acquistare quel centro lì che è già esistente e non è lontano dal Bentegodi. Sono andate male entrambe le cose, sia il Forte di Lugagnano che appunto lo stadio e la zona sportiva lì del rugby. Quindi lui ci sta pensando. Secondo me, non ci fosse stato il Covid, con i soldi che erano entrati dalle varie cessioni, avrebbe fatto un investimento di 7-8 milioni di euro e l'avrebbe preso un posto dove fare centro sportivo. Anche perché lui sta perdendo, perché alla fine sono soldi buttati via, un sacco di soldi per l'affitto a Peschiera.
Sì.
Che potrebbe tranquillamente evitarsi se avesse un centro sportivo suo. È anche difficile trovare il posto, e poi sai, si parla di un investimento di almeno una decina di milioni di euro che in questo momento le casse del Verona non hanno,
non sono così liquide.
No. Poi, per carità, magari domani arriva il Milan e ti compra Lovato per 20 milioni, che è una cifra del genere, io glielo porto in
ci
macchina.
Mancherebbe altro.
E allora, sai, se ti entra una cifra così, un discorso si può anche dire, la metà li investo per un centro sportivo. Allora è vero, lui fa tanti proclami, alle volte fa il politico, dice faremo il centro sportivo, ci sto lavorando. I pensieri li ha fatti, li ha avuti, ha buttato avanti dei discorsi per entrambi quei posti che ti dicevo prima. Poi gli è andata bene, si sta guardando intorno, non è propriamente facile,
sì.
Perché è un investimento grosso.
Chiaro. Sì, io me lo auguro, perché veramente un po' per avere una casa del Verona di proprietà, un po' per appunto quello che dicevi tu, levare tutte quelle che sono le spese di affitto di Peschiera, che al momento sono fondo perduto, quindi non sono un vero e proprio investimento, e anche proprio perché insomma io ci credo molto in questa cosa, no? In Inghilterra è una cosa che va avanti da non so quanti anni, quella di avere l'Academy, e qui in Italia invece è una cosa che è arrivata con calma negli ultimi anni. Per quanto mi riguarda è una cosa, è un qualcosa di fondamentale se una società vuole veramente investire pesantemente nel settore giovanile, come deve fare il Verona, secondo me.
Il Chievo insegna.
Sì, non so dirlo, ma non devi dirlo. Ma
la parola Chievo non è molto...
Non lo devi dire.
Lo so, però un centro come Veronello sarebbe oro.
Certo.
Perché poi si allenano tutti insieme. Allora, il Chievo addirittura a Veronello e anche tutto il centro lì alla diga, all'ex Bottagisio.
L'ex Bottagisio.
E lì, sai, si allenano insieme, quelli piccoli vedono quelli grandi, gli allenatori possono... Cioè, guarda che sono passi veramente importantissimi quelli lì. Il Verona comunque negli ultimi anni ha lanciato tanti giovani. Per cui non si può dire che non abbia occhio sul settore giovanile. Margiotta sta facendo un lavoro enorme. Però è chiaro che si potrebbe fare molto di più con un centro proprio. Che poi, quando avrai un centro proprio, che bello anche vedere i tifosi che possono andare a vedere gli allenamenti. Cioè, diventa la cittadella del Verona, che sì, in una città come Verona che vive di calcio... Sarebbe veramente
una sorta di Disneyland, no? Cioè diventa una Disneyland per noi.
sì, forse per le nostre mogli no, ma
è un problema tuo, Damiano, non mio.
Ah, ecco, vedi. Però certo, sì, per tifosi, giornalisti, addetti ai lavori, sì. Sarebbe fantastico, fosse tutto lì, tutto insieme. Non è facile, capisco che tanti proclami poi fanno sì che uno dica, ma lo dice, non lo farà mai. Lui ci ha provato e ci sta, secondo me, provando ancora a vedere se ci sono dei posti. Il problema è anche un discorso economico, anzi è solo un discorso economico.
Infatti. che speriamo si risolva nel modo migliore, nel tempo più breve possibile. Direi che, Damiano, abbiamo un po' sviscerato tutti quelli che erano gli argomenti che così avevo pensato di chiederti, con cui avevo pensato di coinvolgerti. Quindi a me non resta altro che intanto ringraziarti tantissimo per questa chiacchierata e augurarmi magari di averti ancora con me una delle prossime puntate. Mi farebbe molto piacere, e veramente grazie mille, Damiano, se vuoi salutare gli ascoltatori.
Certo, grazie a voi, e finalmente mi tolgo la cravatta del DS.
Puoi rimetterti anche i calzini.
Benissimo. No, grazie invece, grazie a voi dell'invito, mi ha fatto piacere.
Grazie ancora, Damiano, e grazie a tutti voi che siete rimasti con noi fino ad ora, ci avete ascoltato in questa lunghissima digressione sul mercato di gennaio. Ci auguriamo sia stata interessante. Vi invito ovviamente a scaricare il podcast, ad ascoltarci ogni martedì mattina circa la puntata classica settimanale sulla partita domenicale, e poi per tutti questi speciali che stiamo cercando di fare durante la settimana con degli approfondimenti. Un abbraccio grande, un saluto a tutti i tifosi gialloblu, forza Hellas, e ciao da Simo.